Buonasera a tutti, benvenuti alla 168esima trasmissione sul Tecnocontrollo. Ho perso il conto, abbiate pazienza. Stasera non c'è l'anonimo Cirio, quindi sarà il solito delirio estivo.
Anarchia.
Più che altro delirio estivo, ma soprattutto delirio
estivo.
E la buona notizia è che oggi abbiamo anche un collegamento dall'estero che introdurremo poi, stiamo ancora preparando i collegamenti. E diciamo che per ora può cominciare XY.
Ah, sì.
Che se la sghigna sotto i baffi.
Sì, con un collegamento estivo anal autunnale con i nostri porno ascoltatori. Buonasera e benvenuti. Non me fate facce, dai, che non posso neanche vedere. Da punto informatico andiamo con la patata bollente.
Ma parti con la patata.
Ma sì, così devo ancora leggerla, non so proprio niente, veramente.
Facciamo subito una figura di merda.
La vediamo nell'ignoranza questa sera e parliamo di Haste, la nuova vulnerabilità di HTTPS. A quanto pare sarà presentata al Black Hat 2016 di Las Vegas, se non sbaglio. Questa vulnerabilità nuova,
penso sia in corso adesso, tra parentesi, il DEFCON.
Sì, Black Hat.
Il Black Hat, scusa.
A quanto sembra, Haste significa HTTP Encrypted Information Can Be Stored Through TCP Windows.
Grazie.
Ovvero le informazioni crittografate possono essere rubate tramite la finestra TCP. Cos'è la finestra TCP? È la finestra, diciamo, di invio di un... A che livello siamo? Non pacchetto.
Siamo a livello TCP, scusa. Siamo a livello TCP.
Sì, quindi pacchetto. Quindi un pacchetto HTTP crittato può comunque dar luogo a delle infiltrazioni e delle esfiltrazioni di dati. Non è direttamente questa vulnerabilità a decifrare i dati sensibili, sembra scritto, a quanto leggo qui adesso in questo preciso istante, ma grazie ad altre due vulnerabilità che sono, e finora solo teoriche tra l'altro, Breach e Crime, che non me le ricordo, ma mi sale il crimine a non ricordarle, può diventare un pericolo questo cavolo di Haste, il quale rende più semplice sfruttare queste due vulnerabilità del 2012-2013. E vabbè, sarà presentato al Black Hat, bla bla bla, è un attacco oracolo, ovvero di solito sul padding si va a indovinare quanto è grande il padding, quindi guardando il messaggio in toto e cercando di decrittare solo quello, ignorando brutalmente il padding. E a quanto sembra, si vocifera che è una vulnerabilità per la quale l'attaccante crea un testo in chiaro e l'invia all'input al sistema, che produce un output che verrà crittato ovviamente, e si vedono le reazioni e quindi si fa, diciamo, una statistica e si vede come decrittare in base agli output.
Wow,
che bello.
Ho capito poco, ma vabbè.
Sì, immaginavo. Probabilmente anche il nostro porno ascoltatore.
Vabbè.
Fuffa e delirio.
Fuffa.
Ovviamente c'è dell'altro, ma...
Vabbè, diciamo che per ora
la figura di merda è stata compiuta ampiamente.
Allora, la settimana scorsa non siamo andati in onda, quindi non vi abbiamo dato la news, ma Kickass Torrent, che è uno dei, è tipo il secondo maggior sito di scambio, o meglio sito ospitante file torrent e link magnet, è stato chiuso dalle autorità. Il proprietario, per vari vaneggi, è stato arrestato in Polonia ed è stata chiesta l'estradizione negli Stati Uniti. Adesso la questione è un po' complicata, ma ce ne sarebbe parecchio da parlare sulle competenze che hanno gli Stati Uniti in questo caso. Anzi, già che ci siamo, visto che abbiamo tempo, parliamone. Praticamente a un certo punto il sito è stato ospitato negli Stati Uniti, quindi solo per tipo 2 settimane, e quindi gli Stati Uniti si arrogano il diritto di chiedere l'estradizione di questa persona. Va bene,
cala la mannaia, ogni occasione è buona.
Vabbè, comunque il tizio, dicevamo, è stato arrestato in Polonia dalla polizia polacca e non è cittadino americano, non c'è nessun motivo per cui dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti, tranne che queste 2 settimane di permanenza del sito in un server made in USA, anzi posto in USA. La seconda notizia, in realtà questa è più fresca, è che Torrents, come cazzo lo volete chiamare, .eu È stato chiuso, diciamo, di spontanea volontà, non perché sia stato arrestato qualcuno, ma è stato chiuso. Torrens in pratica era un metamotore di ricerca, ovvero aggregava i risultati di vari siti ospitanti file torrent e link magnet e li metteva a disposizione degli utenti. Dopo 13 anni di attività, oggi gli utenti si sono trovati
un messaggio da Dio
letteralmente, nel senso che avevano scritto: è stato bello finché è durato, tanti saluti. E il sito appunto non esegue più ricerche. Appunto, il secondo colpo a torrent nel giro di 2 settimane scarse. Vabbè, vedremo un attimo come va a finire. Comunque, se cercate, è pieno di siti da cui scaricare i torrent, eccetera,
sì,
eccetera.
Non finirà mai. Ci sarà sempre qualche candidato che si sostituisce a questi siti qua.
In realtà, Peter Sunde, che è uno dei fondatori di The Pirate Bay, ha già detto che uno degli anelli deboli del torrent, appunto, è che la ricerca è centralizzata, quindi bisognerebbe creare delle alternative, anche se peer-to-peer, per la ricerca, o comunque distribuite, per la ricerca di file, quindi per andare a sostituire fondamentalmente i siti di ricerca come The Pirate Bay, come quello che fu Kickass Torrent, Mininova, Monova, eccetera, 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 e appunto avere qualcosa che non dipenda da un punto, da un unico punto, che se fallisce quello, ciao, casca ciao. Tutto il palco.
Non fa una piega assolutamente.
Bene, direi che il nostro collegamento è pronto, se non sbaglio, e abbiamo in collegamento dalla Francia, da un posto non meglio identificato perché non ce lo vuole dire, abbiamo in collegamento Suzette Cerise, che appunto adesso ci parlerà di, non lo so, di cosa ci parli. Intanto ciao.
Ciao a tutti. Mi è stato segnalato un articolo che volevo condividere con voi. L'articolo in questione è uscito su Repubblica, quindi se volete andare a vedere potete sbirciare da lì, e prospetta un gadget non proprio carino, che dovrebbe essere una specie di sex tracker, un aggeggino da indossare sopra un preservativo, che fornisce una serie di statistiche interessanti sulle performance sessuali, che poi discuteremo quali sono, ma la cosa interessante è che questo oggetto è stato lanciato da una azienda che è leader in Gran Bretagna sulla vendita di preservativi online. Siccome le statistiche che produce sono relative alla prestazione, cose del tipo le calorie bruciate, la durata del rapporto, velocità media, frequenza, intensità, temperatura del corpo, addirittura movimenti e posizioni, insomma, mi sembra quantomeno interessante che poi questi dati vengano gestiti quantomeno da una ditta che vende preservativi. Anche perché, come funziona questa cosa? Praticamente, appunto, si infila l'attrezzo. E dopodiché praticamente per avere le informazioni vanno scaricate da un'app e possono essere condivise o meno su internet. Il problema è: questa app esattamente cosa se ne fa di questi dati? Loro chiaramente cercano di garantire l'anonimato, ma insomma sapete meglio di me come vanno queste cose.
Bene, direi che non so se hai altro da aggiungere.
Ma
no,
vabbè. Cioè, tra l'altro l'oggetto in questione non costa poco, perché sono 59,99 sterline, circa 71 euro, per cui oltre appunto ad avere i vostri dati li fanno anche pagare, quindi carino. E vabbè, in realtà è anche l'articolo, che è un po' come tutti gli articoli tech di Repubblica, è costellato di imprecisioni su quello che è il panorama sex tech, cose che danno come disponibili, che in realtà sono molto in fase di sperimentazione e quant'altro, per cui non so, in realtà è tutto quanto molto fumoso. Però l'idea che appunto questo oggetto venga prospettato come rivoluzionario in camera da letto, ma non fa assolutamente nulla per il piacere dei due partner, la trovo abbastanza divertente, non so voi.
Bah, personalmente mica tanto. Vabbè, comunque ringraziamo. Su cosa?
È una domanda che sicuramente i nostri porno ascoltatori stanno chiedendo. Cioè, lei ha detto che questo aggeggio.
Le stai dando del lei o stai parlando come se non fosse collegata?
Parliamo sempre di una donna. Grazie. Ella.
Esatto. Si spera, visto che non la vediamo ancora in faccia per ora. E, ha detto che questo aggeggio si becca i nostri dati. Ha detto che questo aggeggio costa 70 e passa euro. Ma a sto punto mi chiedo, ma sto aggeggio si mette davanti o dietro? Perché a questo punto, cioè, mi sembra molto più ragionevole pensare che si metta dietro.
Non ho capito. Ah, ok, nel senso che ce lo mette dietro.
Alla grande.
Okay. Badum. Hai finito? Cioè, l'hai tenuta attaccata per sta...
sì.
Vabbè, noi ringraziamo Suzette e santa pazienza.
Dai, no, che costa la internazionale, dai, che costa.
Ciao a tutti.
Ciao. Vabbè, XY, visto che sei ridanciano, vai pure con un'altra news, dai.
Clinton e gli hacker.
Clinton.
Stronzi.
Cosa siamo nel 96-97?
No, a quanto succede? Pare i ricicloni del Partito Democratico Americazio hanno rilanciato la moglie di Bill, e la Hillary è all'attacco, e è stata attaccata anche dagli hacker. Ovvero, cosa è successo? Il Comitato Nazionale del Partito Democratico, DNC, è stato preso di mira da dei non meglio specificati hacker, o meglio, ci sono delle ipotesi, ma dopo li diciamo, che gli hanno fottuto delle mail e anche hanno messo le mani, dicono, su un programma di analisi dei dati ospitato su questi server del DNC, Democratic National Congress.
Committee,
hai ragione. E niente, dicono che sono stati anche condivisi dati su quel server di altre, diciamo, entità del Partito Democratico, quindi gli hacker hanno avuto accesso a un po' di tutto. E però dicono che i sistemi non sono irrimediabilmente sì, okay, non ha fatto compromessi
stasera,
cioè. Stasera, solo stasera, non ci perdiamo l'animo. Niente, l'FBI ovviamente sta indagando in collaborazione con la società di consulenza CrowdStrike. Scusate, dovevo fare un burp. Succede? No, non ho fatto,
mai, vabbè, dai, chiudi.
Stanno rapendo gli alieni, non era vero.
Vai avanti.
Lo so. E praticamente i tizi dell'FBI dicono che potrebbero essere stati i Glavnoje Raddebljatl Noje Upraje.
Devi anche fare a meno di dirlo, secondo me.
Meglio no, e per gli amici si chiama GRU. Oppure Direttorato Principale per l'Informazione, un diciamo un servizio di intelligence di Mosca. Questi amici del Glavnoje eccetera eccetera sarebbero la colpa del hacking.
Quelli che il TG2 definirebbe come agenti sovietici, probabilmente.
Sì, esatto. Oppure che saltano fuori dal film di 007. O dal KGB come Bear Grylls. Scusa, come Putin. Vladimiro, grande.
Che c'entrava Bear Grylls?
Non lo so, ma ci sta sempre. Se... Preferivi Chuck Norris?
Preferivo i castori parafernali.
Bellissimi, cari da Dio. Ne ho uno a casa, guarda, è un amore. Adoro.
Hai concluso?
No, adoro, sì, a breve.
Ok, grazie.
Tantissimo concluso.
Vabbè, allora mi butto io. Il nono circuito degli Stati Uniti ha decretato che visitare un sito dopo che... ti è stato detto di non visitarlo è reato federale e rientra nel Computer Fraud and Abuse Act, ovvero la legge sui crimini informatici e l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici degli Stati Uniti d'America. Allora facciamo un po' di chiarezza, perché mi stai facendo una faccia come per dire che cazzo stai dicendo.
No, che cazzo sono restrittivi? restrittivi questi.
Allora, vabbè, spieghiamo un attimo la situazione, perché effettivamente c'è da fare delle piccole precisazioni sulle opinioni del giudice. Allora, c'è questa azienda che si chiama
Tabù.
No, non si chiama Tabù, si chiama power.com di Power. Sta buon. C'è il sito che si chiama power.com, proprietà di Power Ventures. Praticamente questo power.com cosa fa? Ti chiede i permessi su Facebook per poter fare cose col tuo account. E fin qua nulla di strano, nel senso, vabbè, insomma, tipo, no, vabbè, non è quello il punto.
Vabbè,
praticamente, semplicemente, loro accedono all'API di Facebook e col login dell'utente, col permesso dell'utente, diciamo, fanno determinate azioni che al momento non siamo informati su quali siano, ma ripeto, non è quello il punto. Cosa succede? Succede che Facebook non vuole che Power faccia questa cosa. Quindi gli blocca l'IP, fondamentalmente blocca l'accesso ai propri servizi, all'IP di Power, e Power cosa fa? Cambia IP e continua. E Facebook a questo punto gli manda...
Da buon pirata.
E a questo punto Facebook cosa fa? Gli manda una cease and desist, quindi una diffida in cui gli intimano a non usare più i loro servizi, e Power continua. Facebook li denuncia appunto penalmente, e il giudice del nono circuito il giudice del tribunale del nono circuito dà ragione a Facebook e condanna penalmente Power. Perché? Cioè, qual è la differenza tra blocco un IP e tu che cerchi di aggirarmi e questo? La differenza è la diffida. Praticamente, secondo l'opinione del giudice, nel momento in cui c'è stata la diffida, si può equiparare l'accesso al sistema di Facebook a un qualsiasi altro accesso non autorizzato coperto dal CFIA. Computer Fraud and Abuse Act, di cui parlavamo prima. E questo in realtà apre vari fronti di discussione. Quindi, per esempio, una diffida deve arrivarmi scritta, firmata, eccetera, eccetera, basta una mail, cosa, cioè, apre varie cose che al momento sono troppo stanco per ricordare, se devo essere sincero, perché io sta news l'ho letta 2 settimane fa. Poi non siamo andati in onda per motivi logistici, quindi in realtà non mi ricordo neanche bene cosa volevo dire, so che avevo in testa delle cose, scusatemi, ma è la stanchezza.
Sicuramente c'è un problema di veridicità della diffida, cioè come mi arriva via PEC, porta certificata, mail normale.
Beh, in Italia immagino che arriverebbe tramite raccomandata.
Sì, esatto. E poi
anche perché, per esempio, io persona fisica non sono tenuto ad avere posta elettronica certificata.
Appunto.
Però sono tenuto ad avere un domicilio o una residenza,
quindi via raccomandata ci sta. E poi pensavo anche al valore legale di questa cosa, perché il giudice l'ha dato come valore legale, ma un altro giudice avrebbe potuto dire di no, che non ha un valore legale rispetto a quell'altro.
Beh, una diffida comunque viene dall'ufficio legale di Facebook, dove minacciano azioni legali se l'utente continua. L'utente ha continuato, è partita l'azione legale e il giudice è intervenuto. Cioè, nel senso, la diffida non pesa in quanto documento ufficiale o meno, pesa più che altro come questa è la volontà di Facebook rispetto alla sua proprietà, e tu stai abusando della proprietà di Facebook, fondamentalmente, che i server a cui fai richieste sono di Facebook, e noi non ti autorizziamo a fare richieste neanche a nome di un utente, perché quello è anche una delle difese. Hanno detto: noi abbiamo ricevuto il permesso dall'utente, l'utente ha il permesso di usare Facebook, quindi per transitività, diciamo, in un qualche modo siamo autorizzati a fare a nome dell'utente queste operazioni.
E il giudice nada. Bloccato tutto.
E quindi
non mi viene in mente altro, sinceramente.
Va bene, allora vai pure con un'altra news.
Vabbè, andremo con un po' di tecnocontrollo. Ta-na-na. Allora, quanto sembra, secondo i nostri amici di Punto Informatico, l'Unione Europea stava, diciamo, a cavallo tra 2015 e 2016, discutendo, dopo, diciamo, l'exploit di hackeraggio di Hacking Team, discutendo della possibilità o comunque diciamo, la convenienza delle esportazioni di hardware o software atti al tecnocontrollo. Dopo che ne ha discusso il Parlamento, i lavori, diciamo, sono continuati nella commissione, una commissione a caso, non si sa quale, e sta discutendo le nuove normative per regolamentare gli export di queste tecnologie, diciamo, che sono anche comparabili, diciamo, delle armi, che oltretutto
è una vecchia dottrina adottata anche a suo tempo, sì, per la crittografia.
Giusto, con l'accordo di Weissner, mi pare. Mm-hmm. Ecco, infatti se ne parla dopo.
Il trattato, non l'accordo. Sì, il trattato di Weissner.
Grazie, dottor. Prego. E, ovviamente queste cose, come palese l'articolo, possono anche comportare violazioni di diritti umani, che come sappiamo in Europa dovrebbero essere tutelati, dovrebbero, non si sa mai.
Le violazioni dei diritti?
Eh?
È un'ottima domanda, le violazioni dei diritti?
Ah, quale dei due? È abbastanza inquietante come cosa. Grazie. Dalla piccionaia il nostro FFFF.
Dalla piccionaia.
Dalla regia.
Vai.
Sei un piccione. Viaggiatore senza bussola. No, dai, continuiamo sulla news perché sennò mi perdo incazzata. Allora, fortunatamente oltretutto è sparito 00, così posso andare a raffica. Il Parlamento Europeo si è espresso a favore dell'imposizione del controllo di queste tecnologie, e la Commissione appunto sta lavorando per imporre dei processi di approvazione per la vendita e l'esportazione di queste cose: il tracciamento, l'autenticazione, l'analisi biometrica e sorveglianza, quindi anche telecamere è troppo facile, tanto le producono dappertutto.
Sì, infatti.
Che cavolo stavo dicendo, vabbè, fuffa e delirio.
Ma in realtà penso, questo riguarda hardware e software, giusto? Penso che, cioè, nel senso, una telecamera, il fatto della telecamera non è che è perché lo fanno dappertutto, è perché
è così,
non è che non è una tecnologia strettamente legata a quello, però magari, che ne so, riconoscimento facciale, tracciamento degli spostamenti applicati, cioè nel senso derivati dai dati delle telecamere, magari quello sì potrebbe essere coperto.
Infatti i software di riconoscimento facciale probabilmente saranno contenuti in questo disegno di legge europeo.
Beh, a proposito di disegni di legge, mi pare che tu volessi raccontarci anche un'altra storiella, o sbaglio?
Tra poco,
volevi dire altro.
Tanto di tempo.
Beh, non ce n'è tantissimo, abbiamo 7 minuti.
Quante notizie hai ancora?
Io una.
Beh, ce la facciamo, sì, tranquillo.
Ma in realtà posso anche saltarla. Non è.
Solo un post verbum scriptum, quello che è.
Eh?
Post scriptum.
Ah, ok.
Cioè, non è scriptum, è verbum.
Verba volant, scripta mind. Esatto. Comunque, a parte queste cagate qua, dici.
Praticamente dicono che stanno discutendo anche ste robe negli USA, e praticamente la Microsoft si lamenta perché si stanno riformulando gli accordi di Weissner, potrebbero dover rinegoziare le esportazioni di 3.800 licenze di export di queste cose pericolose.
Microsoft. Che cazzo vende Microsoft?
Che ne so. Se vuoi vado a vedere su The Register di Cocco.
No, vabbè, non è necessario. Cioè, nel senso, avresti dovuto leggerla direttamente da qua la notizia invece che da Punto Lanzullico. Ma a parte questo,
la notizia in questione era un'altra. Io ho fatto solo un allegato.
Ok. Vabbè, lasciamo stare l'allegato, dai, casomai ci informiamo poi in separata sede e ne parliamo in trasmissione prossima, perché può essere interessante. Anche se non è una news.
Sì, ho saputo, qua non è citato nessuno dei 3.800 come.
Vabbè, vedremo. Faremo una ricerca a riguardo.
C'è un bellissimo PDF volendo. Allegato
okay. Magari tientelo da parte, che poi ce lo leggiamo con calma.
Ho già aperto la tab.
Bravissimo.
Usi un software tools and export control. Vabbè. Molto bello. L'altra norma di cui volevo parlare, da cui mi ha introdotto il nostro 00, è tutta italiana. E a quanto sembra una parlamentare Dem, Elena Ferrara, ha formulato una proposta di legge, la C3139, con prima firmataria proprio questa signora, cara signora, signorina, onorevole di poco.
Vabbè,
non mi spendo in insulti vari.
Anche perché appunto rischi.
Appunto. Rischio di essere denunciato. Comunque la nostra trasmissione, il nostro podcast potrebbe essere rimosso coattamente perché potrei aver fatto del cyberbullismo. Perché a quanto pare stavano formulando una legge sul cyberbullismo che avrebbe riguardato, diciamo, la tutela dei minori su internet, quindi le molestie di vario genere. Variamo queste molestie, facciamo il varo. Ma a quanto pare è stata riformulata la proposta di legge e non riguarda solo più i minorenni, riguarda tutti i cittadini, maggiorenni e minorenni che siano, i quali sono stati magari infamati, bugiardati, presi in giro, eccetera, eccetera, su internet. Questa norma è chiaramente repressiva perché non si occupa più di cyberbullismo. Ma chiaramente se voi pubblicate un contenuto scomodo, non ci sono con le lettere stasera, prestatemi una A, non so, passo parola. Se pubblicate qualcosa di scomodo, può essere insindacabile giudizio del danneggiato.
No, di un magistrato più che altro.
No, del garante della privacy.
Non solo, anche del garante della privacy, ma...
L'hai letta, perché qui non sì. Ne parlano.
Vabbè, è sottointeso, cioè il garante della privacy è un'aggiunta, nel senso può arrivare al garante della privacy questa cosa, ma prima penso che passi per un giudice.
Ok, se passa a questi enti legislativi.
Non impelaghiamoci su discorsi di cui non...
Cosa sto dicendo? Esecutivo.
Resta nel... No, l'esecutivo è un'altra cosa. Resta nell'articolo, sì, fai bravo, che è meglio.
Stiamo nel seminato, che già stiamo impelagando a prega. 3 minuti, a posto. Vabbè, può essere richiesta rimozione, oscuramento del contenuto e sanzione fino a 6 anni di carcere se non è stato ottemperato.
E anche una pena pecuniaria, se non sbaglio.
Non c'è scritto, non ne parlava. Penso sia il male minore quello.
Vabbè, fondamentalmente se qualcuno ritiene un vostro contenuto lesivo del proprio onore, diffamante, cioè no diffamante, perché qua non stiamo neanche parlando di diffamazione, per quello c'è la legge sulla diffamazione, però in particolare c'erano degli esempi
WhatsApp, social network.
No, non era quella la questione.
Che poi WhatsApp, come cazzo fai a rimuovere un contenuto?
Sì, tra l'altro. Allora, praticamente riguarda la pubblicazione e diffusione online attraverso le reti internet, chat room, blog o forum di immagini, registrazioni audio, video o altri contenuti multimediali effettuati allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto d'identità, vabbè, questo magari ci sta, e la sostituzione di persona mediante operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima. Praticamente se scrivo che un magistrato X è uno stronzo, possono fondamentalmente...
Occhio, là stai facendo vilipendio.
No, non sto facendo vilipendio di un
ufficiale.
Caso. No, non c'entra, è un'altra... T'ho detto, lascia stare.
Il legalese non è il mio
problema. No, esatto, lascia stare. Vabbè, vabbè, allora comunque, diciamo che se dico...
per me era sì. Un libero cittadino.
Vabbè, se dico che l'anonimo FF è uno stronzo, no, vabbè, che dico che è uno stronzo no, però se dico che dico che è un fascio di merda, per esempio, oddio, magari dipende da dove si trova, però vabbè, diciamo che in termini generali può essere lesivo del proprio onore e del suo onore, e quindi diciamo che potrebbe richiedere la rimozione di questo
contenuto,
e se io non lo rimuovo mi becco fino a 6 anni di carcere, niente male.
Comodo.
Per avergli dato del fascio, vabbè. E ovviamente tutto ciò solo se è online, perché se lo
sì. Blog, social network, siti vari, e anche
se lo dico con un megafono in piazza probabilmente no. È un'altra cosa,
un altro reato
sarà.
E anche messaggistica istantanea, dai l'altra news se ce la fai.
No, non è importante, diciamo che ci siamo dimenticati una cosa, che mi ha scritto adesso Susetti in chat, mi sono dimenticato di darvi il link al suo blog, e magari ve lo scrivo poi sulla descrizione del podcast, per chi ascolta il podcast. Per chi ci ascolta in diretta, penso una persona o due al massimo si fotta. E
partiamo con la
sento musica, va bene. Vabbè signori, diciamo che anche per questa settimana è tutto, per,
è finito.
Per i pochi ascoltatori che ci ascoltano durante l'estate vi auguriamo la buonanotte.
Potete ascoltarla nel 2050 questa trasmissione, è bellissimo.
Sì, vabbè, buonanotte a tutti e ciao.
Adoro.